San Passia con l'appello. Allora, buonasera, io mi scuso per l'orario di convocazione, ma ammetto che c'è stato un refuso perché l'ultimo consiglio l'avevamo anticipato alle 8.45 perché il PGT richiedeva una discussione più ampia del normale, avremmo dovuto riprendere la consuetudine delle 9, purtroppo il refuso ha ingenerato 10 minuti di attesa. Niente, passo la parola alla dottoressa Barletta per l'appello, comunicando che sono arrivate le giustificazioni dell'assenza dell'assessore Fabiano per problemi di famiglia, del consigliere Zanoncelli per impegni di lavoro e della consigliera Beatrice Dovera. Lascio la parola alla dottoressa Barletta per l'appello.
Cordoni, Locatelli Andrea, Zanoncelli abbiamo detto assente, Cerrelli, Torriani, Bersani, Uggeri, Sessi, assente, Fabiano assente, Dattilo, Boldoni, Mancini, assente, Nicoletti, Locatelli Ambrogio, Zanaboni, Di Grigoli, Dovera abbiamo detto assente, Pocchierini mi sembra di aver visto. Ok, quindi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 più 1.
Il numero legale c'è.
Sì.
Ecco, faccio presente che in aula è stata invitata la responsabile del settore finanziario, che se poi avremo necessità di farci supportare sui dettagli del conto consuntivo potremo invitarla al tavolo. Intanto la ringrazio per la presenza. Primo punto all'ordine del giorno, esame e approvazione del conto bilancio dell'esercizio finanziario 2011. Come ogni anno il Consiglio Comunale è chiamato a approvare il rendiconto di gestione dell'annata precedente. Io vi risparmio una parte della relazione che riguarda la composizione dei documenti del conto consuntivo per arrivare a dire che questo è il momento in cui l'amministrazione fa il punto di ciò che ha realizzato nell'anno precedente in rapporto alle indicazioni contenute nel proprio mandato amministrativo. Sicuramente l'aspetto più positivo di questo conto del bilancio è l'aver anche per il 2011 rispettato il patto di stabilità, che ogni anno diventa sempre più difficile da rispettare e diventa sempre più limitativo di uno sviluppo economico locale, perché impedisce di utilizzare somme anche a disposizione delle amministrazioni, e questo limita la realizzazione, la possibilità di piccoli appalti che sarebbero quelli che potrebbero mettere in moto l'economia locale. Il patto di stabilità purtroppo diventa sempre anche più oneroso nel momento in cui non si dovesse rispettare, perché con l'ultima modifica, proprio con il decreto attuativo del federalismo fiscale, è ulteriormente aggravata la sanzione per coloro che non rispettano gli obiettivi del patto di stabilità che ogni anno vengono attribuiti ad ogni comune. La novità principale di questo decreto attuativo riguarda il taglio dei trasferimenti in misura pari all'importo dell'asforamento effettivo rispetto all'obiettivo di piano. E questo è questa limitazione che rende quasi impossibile non rispettare il patto di stabilità, perché l'anno successivo questa penalizzazione si deve trasformare in un recupero di queste somme delle quali si sfora il patto di stabilità. Ecco, io devo dire che soprattutto sul patto di stabilità lo scorso anno ci sono state due imponenti manifestazioni organizzate dall'ANCE, quando hanno partecipato nell'ultima più di 1000 sindaci, proprio per chiedere degli alleggerimenti a questi vincoli. Purtroppo non c'è stato ascolto di questa richiesta, anzi l'ultima finanziaria estende dal 2013 l'obbligo del patto di stabilità anche ai comuni sotto i 5.000 abitanti, che finora erano esentati dall'applicarlo. Nella relazione abbiamo voluto concentrarci su due elementi, perché sono gli elementi focali sia per quanto riguarda il consuntivo, ma probabilmente lo saranno ancora maggiormente importanti nell'adozione del bilancio di previsione 2012. In particolare abbiamo voluto soffermarci sui trasferimenti correnti e sulle spese correnti, perché è l'elemento che determina le necessità finanziarie dell'ente per mantenere il bilancio in pareggio. Per comprendere appieno le difficoltà di gestione del bilancio comunale, forse vale la pena ricordare che la parte corrente di bilancio è quasi interamente coperta dalle entrate tributarie. Se noi analizziamo l'evoluzione dei contributi e dei trasferimenti statali, vediamo che a fronte di un trasferimento di 1.455.000 euro avvenuto nel 2010, siamo passati quest'anno a soli 163.000, anche per l'applicazione del decreto sul federalismo. Al fine di fornire una visione più possibile completa della situazione in cui versa il Comune, può essere perciò utile fornire un quadro complessivo delle poste più rilevanti per cui in futuro sarà necessario l'adozione di misure correttive. Il mancato trasferimento delle risorse dallo Stato ha implicato una copertura delle spese correnti con sole risorse di natura tributaria. Su un totale di 4.813.000 euro di spesa corrente, 3.428 vengono finanziate con entrate tributarie e 1.220.000 con entrate extratributarie. E qui abbiamo voluto riportare le voci che compongono le entrate tributarie, parliamo del 2011. 1.833 euro derivano dal pagamento di imposte. In particolare, questo 1.833.000 si compone della ICI per 860.000 euro, 350.000 euro sono dati dall'addizionale comunale, 478.000 euro sono date dalla compartecipazione IVA, che è una voce nuova introdotta dal decreto sul federalismo in sostituzione di parte di quel milione di euro che prima lo Stato versava ai comuni, 55.000 euro vengono dagli accertamenti ICI e ci sono altri 90.000 da imposte varie. Un'altra componente che incide per il 25% sulle entrate tributarie è il pagamento delle tasse. Queste incidono per 857.957 euro. Sostanzialmente è la tassa rifiuti. La tassa rifiuti incide per 744.000 euro, ai quali vanno aggiunti 50.000 euro di accertamento TARSU e 63.000 euro di incasso della tassa occupazione per spazi pubblici. L'ultima voce che incide più o meno come la prima per circa il 21% sono le entrate tributarie proprie, che sono date dal Fondo Sperimentale di Equilibrio per 728.000 euro più 8.900 euro per le pubbliche affissioni. La differenza per arrivare a quei 4.813.000 euro di spese correnti è data da 1.220.000 euro che sono le entrate extratributarie, vale a dire i servizi che facciamo pagare direttamente ai cittadini, come la mensa scolastica, le rette dei servizi sociali, le contravvenzioni, il preposcuola, i proventi di affitto e via dicendo. Allora, come è facile notare da questa breve disamina, ormai è evidente che i cittadini di Lodivecchio finanziano quasi integralmente i servizi erogati dal Comune. Il risultato di gestione. Il risultato di gestione scaturisce dalla somma dei risultati conseguiti dalla gestione di competenza e da quella dei residui. Il risultato della gestione di competenza è un indicatore della capacità dell'ente di utilizzare le risorse che si sono rese disponibili nel corso dell'esercizio finanziario, mentre il risultato della gestione dei residui fornisce elementi di valutazione sull'attendibilità e la precisione con cui erano stati assunti gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa non estinti nei precedenti esercizi. Il conto di bilancio del 2011, come sintesi contabile dell'attività finanziaria, si chiude con un avanzo di amministrazione di 173.842 euro. È un avanzo derivato esclusivamente dalla gestione di residui. Di questo importo vorrei ricordare che circa 2 anni fa noi abbiamo fatto una scelta di liberare il bilancio di capitoli di spesa che erano iscritti ormai da diversi anni, di debiti verso altri enti che non c'erano ancora stati richiesti. Questo ha determinato un vincolo per 98.000 euro sull'avanzo di amministrazione di 2 anni fa, che ci trascineremo finché non verranno per garantire l'eventuale pagamento di questi debiti nel momento in cui venissero richieste. Se invece dovessimo guardare solo l'obiettivo del saldo di competenza, cioè la gestione delle entrate e delle uscite solo verificate nel 2011, noi dovremmo dire che vi è una sofferenza di 63.866 euro, alla quale abbiamo posto rimedio applicando la stessa una pari somma di avanzo di amministrazione per arrivare al pareggio anche della parte di competenza, però è un indice di sofferenza delle entrate rispetto rispetto alle spese. L'altro esercizio che abbiamo voluto iniziare è quello di cercare di raggruppare per spese omogenee i maggiori capitoli che riguardano la gestione delle spese correnti. I costanti tagli alla spesa sociale effettuati dal governo determinano una sempre maggior criticità nella gestione dei servizi sociali. Anche il 2011 testimonia la difficoltà di mantenere in essere alcuni servizi senza un'adeguata correzione che il nostro malgrado abbiamo dovuto adottare con la manovra tarifaria del 2011. Riepilogando come quelle entrate di cui abbiamo parlato prima vengono spese, vediamo che per 1.348.000 euro derivano da spese per il personale. L'altro forte capitolo riguarda la raccolta rifiuti, che ha un costo di 841.000 euro, mentre il servizio mensa assorbe 350.000 euro. Le spese per il mantenimento degli edifici scolastici ammontano a 290.000 euro, mentre i costi di illuminazione pubblica, nel quale abbiamo inserito anche i costi dell'acqua potabile per rendere omogenea la cifra, pesano 220.000 euro, che è l'equivalente della somma per le rate di mutui. Il consorzio servizio alla persona ci costa complessivamente 209.000 euro. La manutenzione delle strade ed immobili ordinarie ha un costo di 128.000 euro ogni anno. Il 87.000 euro è ciò che il comune paga per il centro lavoro e arte, 80.000, tenete conto che questi sono i costi effettivi senza il personale, 80.000 euro sono l'assistenza a persona, 59.000 euro è la manutenzione per i campi e i campi di calcio e le palestre, l'asilo in nido incide per 42.000 euro, i CCD di Codogno e Lodi ci costano 40.000 euro all'anno, e così i ricoveri in case di riposo di persone che non hanno la possibilità di pagare la propria retta e non hanno parenti. Queste non sono tutte le somme che compongono la spesa corrente, però sono quelle più importanti che abbiamo voluto fare uno sforzo di estrapolare dai tanti capitoli di bilancio che non sempre possono rendere l'idea dei costi complessivi per una riflessione più ampia sia delle entrate che delle uscite. Veniamo all'ultima parte che riguarda gli investimenti del 2011. Allora, nel 2011 ha visto il suo completamento la pista ciclopedonale per Tavazzano, che un importante nodo di collegamento tra la stazione e il comune di Lodivecchio, e dopo il suo completamento abbiamo visto che anche come utilità, vista la frequenza di utilizzo, era effettivamente un'opera attesa. Questo ha comportato una spesa di circa 265.000 euro e che noi abbiamo interamente liquidato alle aziende che hanno realizzato i lavori, perché questo è un obiettivo che ci siamo sempre posti di cercare di pagare le imprese che realizzano lavori per il comune. A dirci sembra facile, francamente a farsi è molto più complesso, proprio per quei meccanismi di patto di stabilità che vincolano molto le scelte. A quest'opera partecipavano anche il comune di Tavazzano e la provincia di Lodi, alla quale anche sia il comune di Tavazzano che la provincia di Lodi abbiamo rinnovato l'invito a versarci le loro quote, perché questo ci sta limitando nei pagamenti delle aziende che invece stanno operando in questo momento. L'altra opera di nota è la messa in sicurezza delle scuole che è stata completata. Dopo la sostituzione della caldaia alle scuole elementari avvenuta 2 anni fa, abbiamo provveduto alla sostituzione dei serramenti nelle aule della primaria e alla tinteggiatura di 9 aule la scorsa estate. Sono state imbiancate altre 4 aule al piano rialzato, e questo va detto soprattutto grazie al lavoro di volontariato che i genitori si sono prestati su sollecitazione dell'amministrazione a eseguire. Purtroppo la situazione che stiamo vivendo richiede sempre più spesso questo tipo di collaborazione per eseguire opere o lavori che possono sembrare banali, ma sono importanti. I lavori di messa in sicurezza delle strutture scolastiche hanno comportato una spesa di 250.000 euro, e la sostituzione degli infissi ha comportato una spesa di 54.000 euro. Sostanzialmente si è intervenuti nel rifacimento della copertura della scuola secondaria di primo grado, e sono poi stati rifatti i cornicioni della scuola primaria, che erano pericolanti. Di questi 250.000 euro, 80.000 sono stati eseguiti sulla scuola elementare e 125.000 sulla scuola media, più gli oneri per IVA e spese tecniche. Il 2011 ha visto anche un altro importante momento, che è stato quello dell'assegnazione degli alloggi a canone sociale. Ne avevamo già parlato, il Consiglio era corrente, c'era stata questa opportunità offerta dalla Regione Lombardia per la realizzazione per il cofinanziamento della realizzazione di questi alloggi a canone sociale. Noi avevamo partecipato al bando sia autonomamente come comune sia attraverso l'ALER di Lodi, per cui quest'anno sono stati assegnati 12 alloggi comunali di edilizia popolare e 10 dell'ALER. Il costo dei 2 interventi è stato di circa 1.756.000 euro, più o meno divisa a metà fra gli alloggi comunali e quelli ALER, e di questi 1.100.000 è il finanziamento ottenuto dalla Regione Lombardia. E inoltre è stato approvato il progetto per il potenziamento delle cellette ossario al cimitero per un valore di circa 48.000 euro, i cui lavori sono in fase conclusiva proprio in questi giorni. L'ultimo elemento che però è stato caratterizzato da tutto un percorso di preparazione 2011 riguarda il piano governo del territorio. il 2011 è stato l'anno nel quale si sono attivate tutte le procedure per l'adozione di questo strumento, che poi è stato adottato da questo Consiglio nel mese di aprile. Vado alla conclusione, evidenziando come da questo rendiconto siano sempre più evidenti le difficoltà economiche in cui versano le amministrazioni comunali. In questo momento, dove ogni giorno aumenta la necessità di dare risposte di carattere soprattutto sociale ai tanti bisogni manifestati ai cittadini, e vorrei fare una parentesi sulla grave situazione abitativa che si sta verificando in questi mesi, perché sempre di più sono le famiglie che hanno iniziato un percorso di acquisto dell'abitazione che non sono più in grado di farvi fronte, e questo ha determinato la messa all'asta delle loro abitazioni, e questo sta generando non pochi problemi in termini di numero di sfratti, dei quali abbiamo già avuto modo di parlarne a diversi livelli, sia tra comuni che a livello di prefettura, ultimamente a livello di regione, perché è un tema che si sta verificando in modo abbastanza generalizzato nell'Odigiano. Il Tribunale di Lodi ha 700 cause di sfratto in corso. È un numero piuttosto rilevante, considerato che non molti comuni a suo tempo hanno avuto l'accortezza di investire nella edilizia sociale. Dall'altro canto, le ristrettezze economiche di cui dicevamo prima rendono anche difficile l'aiuto da parte del comune a cercare altre soluzioni abitative, perché voi sapete che la prima cosa che un'agenzia per affittare la casa chiede è la busta paga e e l'anticipo dell'affitto. Persone che vengono sfrattate, la maggior parte di voi questi due requisiti non li ha, e questo rende veramente difficile trovare una collocazione alternativa a quella che era la loro vecchia abitazione. I comuni per questo sono posti nella sgradevole situazione di dover gravare su situazioni già fortemente critiche per cercare di diminuire l'impatto sociale che queste possono determinare. Ci rendiamo sempre più conto ogni giorno che come istituzione più vicina ai cittadini, per cui è quella dove la persona riesce a raggiungere anche fisicamente per esprimere il proprio bisogno, la propria necessità, siamo collettori di domande a cui è molto arduo riuscire a dare risposta. E sono molti gli aspetti che ci vedono critici e che devono affrontare nel prossimo bilancio di previsione, anche per quanto riguarda le nuove tassazioni. Volevo solo anticipare alcuni punti di quelli che... scusate se io sto già guardando il bilancio 2012, però la riflessione sul 2011 ci deve portare a questo. L'imposta municipale unica. L'abbiamo detto in tutte le lingue, lo ribadiamo anche stasera, non è un'imposta municipale. È una tassa statale che i comuni sono chiamati a riscuotere e obbliga i sindaci a mettere la faccia su una tassa che né hanno voluto né porterà loro maggiori introiti. Sappiate che l'IMU all'aliquota media determinata dallo Stato comporta delle minori entrate per i comuni. Per cui ci rendiamo conto che per i cittadini sarà un grave sborso, ma molti comuni una diminuzione del gettito rispetto allo scorso anno non è loro consentito avere. L'altro elemento di forte criticità che noi abbiamo già accennato anche nell'ultimo consiglio riguarda l'obbligo di trasferire tesorerie comunali a Roma. Lo riteniamo un fatto gravissimo, sia simbolicamente sia nella sostanza, perché i comuni devono collocare in una tesoreria statale ciò che sono soldi dati dai propri cittadini a un tasso prestabilito dal governo e quasi quasi devono chiedere il permesso per impiegare questi fondi e per di più creeranno un danno perché ci sarà un riconoscimento di interessi minori a quelli che oggi gli istituti ci riconoscono, con un danno rilevante patrimoniale. Aggiungo anche che nel momento in cui dovessimo dover riappaltare il servizio di tesoreria, questo è evidente che comporterà degli ulteriori maggiori costi, perché oggi tesoreria al comune non costa praticamente nulla, anzi riuscivamo a ottenere qualcosa, ma perché? Perché la tesoreria poteva far conto di mantenere in cassa quel introito comunale che invece siamo costretti a dare alla tesoreria unica. Le avevo accennato prima la necessità di un allentamento del patto di stabilità per consentirci di far ripartire l'economia del territorio. Rimane ad oggi una richiesta inascoltata, come anche la proposta che a noi venga lasciata per intero l'introito dell'IMU in cambio della rinuncia a tutti i trasferimenti statali. Queste sono due richieste che verranno fortemente ribadite dai sindaci in una manifestazione che si terrà a Venezia il 24 maggio, perché tutti parlano di crescita, ma se non c'è un allentamento perlomeno del patto di stabilità da parte dei comuni che sono il volano soprattutto delle medie piccole opere per l'economia locale, non sarà possibile contribuire a questa crescita. L'altra proposta che si collega al primo punto che ho trattato prima è quella dell'IMU. Allora, l'IMU come imposta municipale unica dei comuni è ben accolta, ritenuta necessaria, però come imposta comunale nella quale i comuni abbiano la libera determinazione e ne rispondono i propri cittadini. Non accettiamo l'imposizione dell'IMU come è stata fatta dallo Stato. Per concludere, nell'ultima manovra sono anche contenuti ulteriori tagli ai trasferimenti comunali, che però si sommano a quelli degli anni scorsi. Oramai è dal 2004 che vengono tagliate risorse ai comuni. E quelle sulle politiche sociali non fanno nient'altro che rendere indispensabile che i comuni chiedano nuove risorse ai propri cittadini. Noi riteniamo che se venissero accolte queste richieste, siamo certi che proprio dai comuni potrebbe ripartire l'economia del paese, assicurando nel contempo l'uguaglianza dei cittadini e il diritto ai servizi essenziali che oggi i comuni erogano. Ecco, io vi confesso che nel fare questa relazione c'era molto occhio sul bilancio 2012, perché un po' caratterialmente tendo a a trascurare quello che è stato fatto per guardare quello che c'è da fare, però la riflessione sul conto consuntivo apre sicuramente una riflessione ancora più pesante su quello che saranno i riflessi sul prossimo bilancio di previsione. Ecco, io lascerei ai consiglieri la parola per gli interventi. Naturalmente, se c'è bisogno di qualche risposta più tecnica, la ragioniera Rosa è a disposizione. Prego. Consigliere Locatelli Ambrogio.
Soltanto due domande prima di un intervento che avrei preparato per quanto riguarda la mia posizione. Allora, si parlava prima della pista ciclabile, si parlava anche degli appartamenti a canone sociale. Ecco, su questi due punti volevo chiedere al sindaco, primo, in merito al, diciamo, alla pista ciclabile, visto che da quanto abbiamo capito, letto dal bilancio, risulta mancante una quota dalla provincia, quindi vorrei capire qualche cosa di più, cioè quanto il sindaco e la giunta ha fatto per sollecitare, perché il minimo che poteva essere fatto era appunto questo, quindi non è chiaro nell'intervento della giunta questo passaggio. Come minimo ci aspettiamo un rapporto, così non dico amichevole, ma sicuramente di collaborazione tra amministrazioni pubbliche, che non riusciamo a vedere, a intravedere. Per quanto riguarda invece la domanda inerente alla parte degli affitti, e su questo ho avuto modo di parlare con il sindaco qualche giorno fa su un annoso problema che è la parte che riguarda gli sfratti. Ahimè, è una cosa che conosco da anni, è un problema gravissimo, ancora di più in questo momento. Quindi su questo bisognerà naturalmente fare un ragionamento tutti quanti in maniera seria, con buon senso, e cercare di trovare delle soluzioni. Credo che però va detta una cosa senza tono polemico, ma io che ho vissuto e sono nato qui, credo di non aver mai visto sufficiente attenzione nei momenti più, diciamo, più facili, più, diciamo, delle vacche grasse, chiamiamo così, che ci sono stati, la volontà delle giunte passate di attivarsi per investire su strutture che potessero risolvere questo problema quando accadeva. Quindi oggi stiamo a piangere questo, però insomma bisogna anche rendersi conto che non è stato fatto in passato abbastanza. E su questo mi riallaccio quindi voglio dire, molto impegno dobbiamo dare tutti quanti per risolvere il problema. Per quanto riguarda invece le case, gli appartamenti che sono stati destinati, mi preme ricordarlo e far presente alla Giunta che effettivamente su queste case di via Pandolfi sono stati investiti dei denari pubblici e purtroppo abbiamo avuto un sacco di problemi nel ritardo della consegna, ma ahimè, e questo è stato detto più volte anche dai cittadini, ci sono dei problemi di manutenzione già in questa fase praticamente da nuove, quindi ci chiediamo perché accade questo e perché non c'è un intervento deciso, forte, nei confronti del costruttore e dell'appaltatore, perché mi sembra veramente assurdo che possa esistere una cosa del genere. Insomma, queste per ora sono le domande, poi interverrò, grazie.
Intanto comincio a dare qualche risposta. Allora, per quanto riguarda la pista ciclabile, ci siamo comportati nello stesso modo con il Comune di Tavazzano e la provincia. Sono state fatte due sollecitazioni nel caso della provincia all'ingegner Pozzi per mail nel corso degli ultimi tre mesi, chiedendo la corresponsione della quota. Non abbiamo avuto alcuna risposta, e circa una decina di giorni fa ho scritto una nota al presidente Foroni perché si facesse lui tramite per risolvere la questione, premettendo che sappiamo tutti che il patto di stabilità non strangola solo Di Vecchio, cioè, e mette nella condizione tutti gli enti locali in difficoltà di pagamento, però comunque di avere una attenzione nel corrispondere le proprie quote. E la stessa cosa ho fatto rivolgendomi direttamente al sindaco di Tavazzano, esponendo esattamente le stesse cose, perché 100.000 da una parte e 70 dall'altra per noi sono una cifra abbastanza importante. Sulle alloggi di via Pandolfi io tenderei a dividere un po' due aspetti. Allora, una uno riguarda alcuni, chiamiamoli, aspetti comportamentali anche di chi vi abita, che possono aver ingenerato alcuni problemi, e questo è un aspetto, diciamo, di educazione all'uso della cosa comune. Per intenderci, noi abbiamo avuto due volte dovuto intervenire sulla fognatura, però le foto di quello che abbiamo trovato dentro ve li risparmio. Poi ci sono alcuni aspetti invece che riguardano la ditta costruttrice sulla quale stiamo ancora operando, tant'è che non abbiamo ancora chiuso il collaudo dell'opera, proprio perché effettivamente ci sono delle manchevolezze che vanno prima sistemate. Questo, ecco, inviterei però, ci sono alcuni problemi legati alla realizzazione. Altri problemi che invece sono di diversa natura e richiedono altri tipi di intervento. Ci sono altri interventi? Consigliere Nicoletti.
Sì, buonasera a tutti. E pur stimando il fatto che il signor Sindaco ha voluto già anticipare alcune scelte, alcune difficoltà che si presenteranno nella presentazione del bilancio del corrente anno, però le osservazioni le faremo quando sarà tempo opportuno. E volevo semplicemente chiedere come mai c'è una grossa disparità sugli impianti sportivi, perché su spese correnti di 63.162 euro ci sono appena 17.123. Ecco, cioè, mi sembra una sproporzione talmente elevata che...
Sì, no, aspetti, è che vorrei trovarlo. E nella tabellina delle spese individuali,
tabella servizi a domanda individuale. Non c'è la pagina, quindi non la posso indicare.
Aspetti che devo vedere. Grazie, se vuol venire qui lei che ormai può, intanto che io cerco la tabellina. Ecco, gli impianti sportivi, cioè 17.000 è l'introito nella quota di 63.000, non vado errato, c'è anche la quota del mutuo, degli interessi del mutuo, dei mutui per gli impianti sportivi, che incidono sulla spesa corrente.
No, non ho capito, cioè, chiedo scusa.
Nelle spese correnti che vengono indicate ci sono gli interessi di mutui assunti anni fa per la realizzazione di impianti sportivi, che vengono allocati in questa voce, che però non è un costo di gestione puro, il costo di gestione reale degli impianti sportivi è sui 35.000 euro all'anno. Gli altri sono interessi dei mutui. Vediamo se la ragioniera che è più...
Sì, sì, no, ma confermo. Sono comprese nelle spese. Questa è la spesa complessiva del servizio dei campi. Quindi sono all'interno, ci sono anche le spese relative al pagamento degli interessi passivi per i mutui assunti e che andranno in scadenza fra qualche anno, per tutti i campi sportivi.
Parliamo della zona industriale, per intenderci, o...
Tutti.
Per la manutenzione, la ristrutturazione dei campi.
Allora... Interessi passivi per mutui sono circa 14.000 euro. Ci sono 18.000 euro che sono spese di funzionamento dello stadio comunale. Poi ci sono 6.000 euro della incidenza dei costi di manutenzione ordinaria che avevamo già visto nel precedenti 128.000 euro annui di appalto per la gestione ordinaria degli immobili, sugli impianti sportivi incidono per 6.000 euro. Poi ci sono... le palestre hanno 8.000 euro di spese di funzionamento, è la somma di tutti i capitoli della spesa corrente che incidono sugli impianti sportivi, non è il costo di gestione annuale, diciamo, quello è di circa 35.000, sì. E di questi 35.000 non riusciamo a incassarne 17. Dove che era quel trovo? Io non ho trovato. Bene. Ci sono altre richieste? Consigliere Veronica Dattilo.
Sì, io innanzitutto volevo ringraziare la Giunta per il lavoro svolto nel 2011 e il Sindaco per questa esaustiva relazione. Anche questo anno ci troviamo a discutere un rendiconto di gestione difficile. La nostra amministrazione si è dimostrata capace di affrontare in un momento così drammatico la gestione del Comune, non venendo meno al patto di stabilità e nonostante questo riuscendo a garantire tutti i servizi. E questo mi sembra veramente... un punto da sottolineare fondamentale. Mantenere i servizi in questo frangente non è una cosa da poco, perché in un momento di crisi puntare sui servizi sociali e sulla scuola mi sembra doveroso e quantomeno un atto di civiltà, nonostante questi siano i settori in cui lo Stato da diversi anni, quindi non solo l'ultimo governo ma anche i governi precedenti, hanno continuato a tagliare in maniera veramente indiscriminata, non avendo secondo me molta lungimiranza. Questa lungimiranza invece è la cifra caratteristica del nostro comune e non da questa amministrazione ma da molte amministrazioni a questa parte. Il nostro territorio è caratterizzato dall'avere un occhio per tutti quelli che si trovano in difficoltà. In questi anni si è sempre cercato di non lasciare indietro nessuno, con grande, grandissima difficoltà da parte degli amministratori. Come ha detto prima il Sindaco, questo rendiconto ci deve far intravedere quello che sarà il bilancio per questo anno, per il 2012, sempre più difficoltoso e sempre più complicato. La vita delle amministrazioni, degli enti locali sembra sempre, quasi sul filo del rasoio, quasi sempre in grande difficoltà. Quindi io ringrazio la Giunta e il Sindaco per il lavoro che hanno svolto quest'anno e che sicuramente faranno anche per l'anno prossimo, per questo 2012.
Grazie consigliere Dattilo. C'era il consigliere Locatelli, Locatelli Ambrosio.
Grazie. Chiedo la parola per un intervento che poi lascerò alla segreteria anche come testo. Ben premessa, voglio ringraziare sicuramente la ragioneria perché come sempre, come tutti gli anni, predispone dei documenti sempre molto precisi e attendibili, quindi complimenti per il lavoro. Io intendo ai consiglieri leggere questo testo. Anche quest'anno, analizzando il bilancio e le relazioni allegate, si evidenziano molto chiaramente, con riferimenti concreti, le lacune di questa amministrazione. Per coprire le inefficienze prodotte nel corso della gestione 2011 si è sviluppata una relazione partendo da quella tecnica e inserendo alcuni passaggi politici e faziosi, tentando di nascondere le responsabilità del governo Monti, che non ha fatto altro che aggravare la situazione già pesante dell'economia e soprattutto dissanguando le famiglie. Addirittura la Giunta vergognosamente ha usato un documento istituzionale, quale è il rendiconto di gestione, per fare propaganda politica contro la Lega Nord, accusandola di aver imposto ai sindaci di non manifestare il disagio. Un errore attaccarla quando ieri il governo ha approvato l'ordine del giorno proprio della Lega Nord che impegna l'esecutivo ad attuare iniziative di tutela delle imprese che puntino principalmente al riconoscimento di maggiori garanzie per favorire l'accesso al credito delle stesse e la liquidazione in tempi certi dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione. Sono migliaia le imprese e medie imprese che stanno subendo gli effetti di una crisi insostenibile. Purtroppo sono molte le aziende che hanno aperto procedure di crisi con la conseguente perdita di posti di lavoro e altrettante le tristi storie di molti imprenditori costretti a fare i conti con una realtà sempre più segnata dai debiti e dalla paura del fallimento. Il fenomeno del ritardo di pagamento rischia di generare danni irreparabili al tessuto produttivo del Paese, privandolo delle risorse necessarie da investire nella crescita e nello sviluppo. L'introduzione dell'IMU, citato anche dal Sindaco, che era nata per essere una tassa federalista, con questo governo dissangua le famiglie e mortifica il processo federale. Quella dovuta dai proprietari di negozi e piccole imprese, già messi in ginocchio da crisi e burocrazia, saranno i più penalizzati e dovranno sborsare il doppio di quanto dovuto nel 2011. Ciò provocherà un effetto indiretto che andrà a colpire le tasche dei cittadini. Un errore quindi fare demagogia quando proprio in Regione Lombardia il presidente dell'ANCI, Attilio Fontana della Lega Nord, che il sindaco Cordoni ben conosce, ha lavorato egregiamente sul fronte dei servizi alla persona e sul sociale. È più vergognoso appoggiare questo governo dei banchieri e dei poteri forti che è contro la gente che lavora e di meno ambienti. Con questo coraggio, con quale coraggio difendete questa politica vessatoria contro cui anche i sindacati vicino a voi protestano e combattono? Nella relazione di bilancio non si fa alcun accenno alla revisione della spesa, che fra l'altro è stata introdotta dall'ex ministro dell'economia Paolo Schioppa, facente parte dell'esecutivo del governo Prodi. Tutto falso, quindi. La crisi economica che stiamo vivendo ha radici lontane. I comuni avvertono pesantemente le difficoltà di amministrare, ma questa giunta cosa fa? Invece di ammettere con umiltà le proprie responsabilità, sviluppa una serie di azioni mediatiche per trovare i colpevoli. Molto spesso vanno ricercate prima in casa nostra, come fa un buon padre di famiglia, ma senza fare demagogia. Ci sono alcune macro aree su cui fare un'analisi proprio con l'intento di cercare di risolvere i problemi prima vicino a noi, con tutti i mezzi disponibili ed evitando sprechi, facendo scelte anche molto pesanti e coraggiose sul fronte della spesa. Nessuno ha la bacchetta magica, non è facile per nessuno, neanche per gli amministratori della Lega Nord. ma vi sono sindaci che, pur riducendo le spese, sono riusciti a garantire un minimo di servizi, prioritario quello sociale, ricordiamoci prima i residenti, e poi avanzano risorse, aiutiamo anche gli extracomunitari ad integrarsi. Tornando a noi, vi sono strutture che sono disponibili e devono funzionare al meglio, o almeno si deve fare l'impossibile per tenerle vive senza perderne la potenzialità e le prerogative con cui sono state attuate. Troppo poco si è fatto per contenere la spesa nel modo più adeguato. L'attuazione di un monitoraggio continuo sulla gestione per salvaguardare, si dice alla relazione, pagina 2, i servizi sociali erogati alla popolazione. Secondo noi non è stato mirato con l'obiettivo di una corretta amministrazione e gestione anche di tutte quelle attività di investimento e di manutenzione, molto spesso prioritarie, che oggi gridano vendetta e che continuamente vengono denunciate non solo dall'opposizione, ma da molti cittadini, anche quelli che vi hanno sostenuto alle amministrative, e che chiedono quando ci sono le votazioni per il nuovo sindaco. Esse ormai in numero significativo produrranno enormi difficoltà, perché la Giunta dovrà prendersi un impegno enorme per pianificare gli interventi, tutti concentrati nel breve periodo, creando disagi e nuove spese e tasse anche gravate sui cittadini. Entrando nel merito di alcuni degli interventi che andrebbero, si potevano fare per ridurre gli effetti, con una più oculata azione amministrativa, quelle macro appunto come avevo anticipato, posso sicuramente citarne alcune. L'anno scorso la Giunta dichiarò che l'oculata politica permise di chiudere un difficile bilancio con un avanzo di amministrazione del 2010 di 219.000 euro, risultato da noi duramente criticato. Per il 2011, oggi in discussione, nonostante le giustificazioni sul fondo vincolato per spese correnti, dell'impossibilità di riutilizzarli per rientrare nel patto di stabilità, la cifra dichiarata è di 174.000 euro. Oggi siamo in difficoltà per motivi di crisi e non riusciamo a disporre di liquidità per fare interventi, ma forse vedremo questa amministrazione prodigarsi, come consuetudine, con le spese per opere e manutenzione in prossimità della campagna elettorale. Gli argomenti che citerò non sono in ordine di importanza, anche se lo richiederebbero. Un'oculata amministrazione e gestione non avrebbe consentito e non deve consentire assolutamente, in un momento così difficile per le casse dei comuni, di permettersi un avanzo così elevato. Un'accumulata amministrazione avrebbe potuto evitare il degrado di certe strutture pubbliche, il conventino, le case dell'Aler, le carreggiate delle certe strade cittadine, eccetera, se avesse pianificato per tempo ed in modo professionale gli interventi di recupero e di manutenzione. Un'accumulata amministrazione poteva, ad esempio, investire in tempi meno sospetti e di crisi meno pesanti, risorse per l'abbandono dei rifiuti attraverso telecamere mobili dentro e fuori la città, e realizzare concretamente il PRIC, che è per ora solo un buon progetto, signor Sindaco. Una oculata amministrazione, in continuità con le passate, non avrebbe preso impegni di spesa sugli investimenti così gravosi per la città e per i cittadini. Sono stati accesi a partire dal 1998 consistenti mutui pari a 4 milioni di euro per opere che stiamo ancora pagando e che i cittadini dovranno pagare con gli interessi fino al 2029, esclusi eventuali nuovi. Opere che risultano in alcuni casi non completate o realizzate male. Non voglio elencarle tutte, ma per fare pochi esempi, le due piazze, il recupero dei cascinali, la fognatura, Corte Grande, gli impianti sportivi come il bocciodromo, le strade comunali, il magazzino comunale, il cimitero, le scuole materne e elementare e le opere della Basilica per il Giubileo, nonché Corte Bassa. Un'oculata amministrazione sarebbe intervenuta prima per impedire il degrado dell'altra città, quella industriale dimenticata. Una oculata amministrazione, a fronte di una riduzione delle iscrizioni dell'asilo nido, avrebbe messo in campo azioni invece di razionalizzazione ed incentivazione per un miglior servizio prima di procedere alla scelta di aumentare le rette, il che non ha fatto altro che peggiorare la situazione. Nell'anno scolare 2010-2011 erano 22 gli iscritti, nell'11 e 12 sono stati 15. Per un dato veramente preoccupante interveniamo. I risultati delle iscrizioni dei primi 4 mesi di quest'anno dimostrano che la situazione è ancora più preoccupante vista in prospettiva. L'introito per l'anno 2010-2011 è stato di 104.000 euro, mentre i primi 4 mesi di quest'anno la quota è pari a 23.000 circa. Quindi l'entrata per il 2012 sarà di 33.000 euro in meno. Una buona amministrazione avrebbe analizzato le cause della netta diminuzione della frequenza dell'asilo nido e di riflesso trovare le cause e procedere di conseguenza con azioni specifiche e mirate. Un'accurata amministrazione, visto il drammatico momento di crisi, poteva e potrebbe dare un segnale forte ma condivisibile ed accettato positivamente dai cittadini in merito ai costi della politica. Una buona amministrazione si sarebbe ridotta l'identità per la funzione di amministratore. La spesa complessiva per gli emolumenti della giunta di consiglio sono stati pari a circa 90.000 euro lorde. Una riduzione, per esempio, del 50% avrebbe dato respiro su alcuni fronti di spesa. Con una gestione diversa e più attenta, intervenendo con azioni anche da noi spesso proposte per amministrare la città, forse oggi i cittadini fruirebbero di maggiori risorse per garantire maggiori servizi prioritari. È certo anche che con l'attuazione del federalismo fiscale che doveva partire e che è stato completamente cancellato da questo governo, non si sarebbero raggiunti livelli di tassazione così elevati sui cittadini. Oggi forse il bilancio si sarebbe trovato probabilmente comunque in difficoltà, ma lo di vecchio si troverebbe di affrontare le crisi e i tagli dei trasferimenti dello Stato con meno affanno, senza chiedere altre imposte, come crediamo questa amministrazione stia pianificando, riuscendo ad affrontare più serenamente gli impegni di spesa sulle attività e i servizi che oggi non è possibile sostenere. Vado a concludere. Una buona amministrazione avrebbe dovuto analizzare tutti i capitoli di spesa nell'ambito di programma dell'attività da attuare al fine di individuare le voci possibili di taglio per evitare inefficienze e sprechi di denaro. Concludo dicendo che il mio voto e coloro che mi appoggiano, che non può che essere contrario perché a mio avviso sostanziato dai limiti dell'amministrazione, è ancora una volta un bilancio che non porta nessun radicale cambiamento in positivo della nostra città, perché non vi è la consapevolezza delle reali necessità di Lodivecchio e bisogni e non è coerente con ciò che i cittadini ormai si aspettano da anni. Questa maggioranza si è sempre più allontanata dalla gente e non si è più dimostrata attenta ai problemi e non si sforza di ascoltare ed ammettere la situazione reale in cui viviamo noi. Ma soprattutto la città che è sempre più schiva e sfiduciata in questo modo di operare. Abbiamo dimostrato più volte di essere propositivi e lo stiamo facendo. Lo faremo insieme ai cittadini e speriamo anche con la maggioranza, in occasione dello strumento importante quale è il PGT. Lo dobbiamo fare perché i cittadini ce lo chiedono fortemente. Quindi chiudo dicendo che per i motivi che ho poco fa elencato, preannuncio il mio voto contrario al bilancio del 2011. Grazie.
Prima di passare agli altri interventi, se non abbiamo più necessità di precisazioni tecniche, libereremo la ragioniera così, grazie della sua disponibilità. C'è il consigliere Nicoletti che doveva intervenire.
Sì, grazie. In considerazione dello scarso coinvolgimento del consigliere di minoranza nella gestione ed in considerazione della non condivisione di parecchie scelte fatte dalla nostra amministrazione, che non abbiamo mancato di sottolineare in passato, esprimiamo un voto contrario al conto di bilancio esercizio finanziario 2011.
Grazie. una replica. Non voglio entrare perché sulla lunga relazione del consigliere Locatelli, perché è evidente che parliamo di due cose diverse, non mi sembra il caso. Non c'è nulla che abbiamo fatto giusto, non c'è nulla che va bene, non c'è nulla che funzioni, e ne prendiamo atto. No, volevo solo alcune precisazioni sul nido. Sono due anni che ci stiamo interrogando e stiamo provvedendo, perché non è vero che non ci sia stata una razionalizzazione, tant'è che è stata tolta una persona dall'asilo nido proprio perché non c'erano le condizioni legate al numero dei bambini per mantenere lo stesso organico. Va da sé che anche gli introiti, se calano i bambini, calano l'introito, questo è evidente. E non ultimo, stiamo facendo delle azioni proprio per il rilancio del nido, perché riteniamo che sia una necessità per le donne di questo comune di potervi accedere. Francamente sulle tariffe bisogna fare i conti, cioè tenete conto che un bambino ci costa, se consideriamo anche il mantenimento struttura, sui 750 euro, noi le tariffe vanno da 270 a 450 euro mensili, per cui cioè, già sulle tariffe massime, cioè redditi che hanno più di 32.000 euro, l'amministrazione si pone in carico il 35% grosso modo della spesa proprio per favorirne l'accesso, però un problema sussiste perché il calo dei bambini è evidente. Devo dire che le azioni da mettere in atto le stiamo provando. Volevo solo sulla parte un po' più politica. Allora, io francamente demagogia non mi pare proprio che ne sia stata fatta nella relazione, tant'è vero che nella lettura ho saltato anche la parte che riguardava il rammarico per la mancata partecipazione gli amministratori leghisti alla manifestazione di settembre dello scorso anno, ma perché ritengo che sia un problema che riguarda gli amministratori più che i partiti. Cioè, da amministratori siamo in sofferenza, da amministratori dobbiamo manifestare questa sofferenza. L'abbiamo fatto col governo Berlusconi, lo faremo col governo Monti. Non, se ha ascoltato la relazione, ho parlato di tagli che si stanno verificando dal 2004, per cui abbiamo messo dentro anche un pezzo di governo del PD, perché è evidente che ci sia una grandissima disattenzione a livello centrale su quelle che sono le problematiche dei comuni. Questo è slegato da chi è il governo, da chi dei partiti. C'è una disattenzione per motivi vari verso la necessità dei comuni e il ruolo che questi devono svolgere. E questo lo dobbiamo palesare. Il rammarico che ho voluto esprimere era proprio perché se non c'è un'unità di intenti tra amministratori, è evidente che anche a livello centrale già siamo ascoltati poco, veniamo ascoltati ancora di meno. Non voleva esserci nessuna demagogia. Monti, francamente, sul consuntivo 2011 penso che non c'entri proprio nulla, considerando che non ci sono scelte del governo Monti che hanno inciso sul bilancio 2011, seppur manifesta questa sofferenza. È una sofferenza che viene da lontano, si sta aggravando ogni giorno. Le pezze che ci sta mettendo con l'IMU sono peggiori della toppa, su questo non c'è dubbio, e questo molto apertamente lo dobbiamo denunciare. Io non nascondo, e lo lascio per ultimo, il suo accenno alle indennità. Allora, premesso che ritengo giusto che persone che si assumono l'onere di amministrare per conto di cittadini si assumano anche delle responsabilità che in qualche modo, parzialmente, possono essere attenuate anche con delle indennità. Ma raccolgo anche la sua sfida, se non è demagogica. Io personalmente mi impegno a rinunciare al 50% dell'indennità il giorno dopo che l'hanno fatto gli amministratori della Lega. Il giorno che il Presidente della Provincia, il Comune di Casale, rinunciano al 50%, io lo faccio, perché non è più demagogia. Quando si è all'opposizione, no, non va bene. Bisogna essere in maggioranza per fare queste cose. E io le assicuro e prendo pubblicamente l'impegno, il giorno dopo mi decurto del 50%. Ultimo, no, perché lo ritengo giusto che ci sia una costiamo 10 euro a cittadino. È ciò che chiediamo ai cittadini per rischiare in proprio delle scelte. Perché l'identità dell'amministratore, forse bisogna anche conoscerla bene. Perché io non so quanti in quest'aula sanno che ognuno di noi si fa un'assicurazione pagandosela sulla responsabilità civile che può, dei danni che può provocare. Ma ce la paghiamo noi, non ce la paga il Comune. Una volta era consentito anche che il Comune tutelasse i propri amministratori. Non lo è più così. E va bene, ce la paghiamo noi. Nessuno di noi ha l'auto blu. Nessuno di noi ha cellulari di servizio. E francamente mi sembra una partecipazione doverosa dei cittadini rispetto a chi si assume la scelta di amministrare e l'onere di amministrare. Però, ripeto, se è una scelta, perché il momento è effettivamente difficile, allora la condividiamo. Coloro che sono in grado di fare questa scelta, affacciano, io li seguo. Io non avrei mai chiesto a nessun altro di farlo, perché, ripeto, cioè, se parliamo di alcune indennità, posso capire, l'indennità di amministratore, io prendo circa 1.200 euro netti al mese, non ho nessun problema, perché è un elemento che ho sempre reso anche pubblico, penso che siano anche doverose. Però non so, io mi sento lanciare la sfida, non ho nessun problema. Detto questo, no, perché se travolgiamo
non voglio far polemica. Condivido pienamente quello che dice lui. Totalmente. Quello che non condivido, consigliere Locatelli, è che si applica a livello locale. Io sono 3 anni, forse più, e qualcuno fra il pubblico lo sa, che sto dicendo che questa crisi non è una crisi così passeggera, è strutturale. Noi ormai, io non vedo la luce ancora nel tunnel, forse come ha detto Beppe, vede la luce che si è vista un treno che viene dalla parte opposta. E quello che non accetto è che queste osservazioni si facciano a livello locale. Io comincerei a fare a livello nazionale queste osservazioni, che sono giuste a livello nazionale, che abbiamo un 35% di giovani di disoccupazione, che non abbiamo le famiglie che non riescono più neanche a tirare a metà mese. Allora le amministrazioni comunali vanno messe fucilate quando hanno a disposizione i denari, e vedere veramente come amministrano i soldi. Io dico, tutti questi bei politici che ci hanno, diciamo così, governati, sono ancora tutti al loro posto, tutti quanti, di qualsiasi partito. Questo è il discorso che va fatto. Non guardiamo soltanto locale, da guardare in alto. Mi dispiace dirlo, quando dici noi, parli in plurale, avrei più piacere che tu dicessi io, non noi.
Grazie consigliere Cessi, grazie. Riprendiamo una discussione, cioè, eravamo in una sede di replica. Devi fare una dichiarazione di voto, era già fatta la dichiarazione di voto. Bene. Possiamo mettere in votazione il primo punto dell'ordine del giorno, esame e approvazione del conto al bilancio esercizio finanziario 2011. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro. Grazie. Il punto 2 all'ordine del giorno è il reticolo idrico minore, regolamento per l'attività di gestione. Scusate, no, cos'è Nicoletti?
Chiedo la parola, signor Sindaco, perché dopo aver ricevuto la convocazione del Consiglio Comunale, recatoci presso la sede del Comune, l'unica cartella contenente la documentazione era quella relativa al punto 1 che abbiamo appena esaminato. Quindi le altre tre non erano disponibili. Saremmo disponibili ad esaminare il punto 2, in quanto già oggetto di discussione in Consiglio Comunale, qualora lei garantisca che il testo precedentemente esaminato resti invariato. Questo glielo chiediamo perché già due volte qua dentro è stato detto, affermato, che c'era documentazione, e mi riferisco specificatamente quando abbiamo votato per il discorso della banda, che poi si è rivelato che la documentazione non c'era, e ci riferiamo all'ultimo Consiglio Comunale, o il penultimo meglio, ma confermato poi nell'ultimo, e se il regolamento relativo al mercatino fosse stato esaminato dal Dipartimento competente. C'è stato affermato di sì, abbiamo chiesto se ci fossero insorte delle osservazioni, ci è stato detto di no, abbiamo chiesto il verbale ci è stato consegnato e al Dipartimento erano presenti due persone, di cui una l'assessore convocante dei membri. Quindi, voglio dire, non credo che il Dipartimento possa essere fatto con solo due membri del Dipartimento. E ritengo che non sia tantomeno esaminato. Quindi due carte ve le siete giocate, la terza, se lei garantisce che non è cambiato niente, ci fermiamo. Se è cambiato qualcosa, lo esamineremo al prossimo Consiglio. Così anche gli altri, il punto 3 e il punto 4, perché in cartella non c'erano le cartelle. Grazie.
Allora, effettivamente il sabato non c'erano le cartelle... le cartelle agli atti in segreteria, per cui non ci sono problemi a rimandare gli atti alla prossima seduta. Il problema del Dipartimento no, però è diverso, cioè Dipartimenti noi li teniamo anche con una persona sola, nel senso che il Dipartimento è un momento nel quale ci sono delle persone che non sono consiglieri comunali, o possono anche esserlo, che sono liberi di partecipare. Se non vi partecipano, noi abbiamo fatto la nostra parte della convocazione, per cui che ce ne sia uno, che ce ne siano dieci, francamente per noi il Dipartimento a quel punto lo si tiene, perché non credo che il Dipartimento abbia, però possiamo andarlo a verificare.
Chiedo scusa, non era questo il punto. Il problema è se è stato discusso, perché se non c'è un numero per poterlo discutere, evidentemente il documento, se io stendo un documento e mi trovo da solo, con chi lo discuto? Con me stesso. Possono nascere delle osservazioni, me le faccio da solo. Quindi dico, però... sono due occasioni. Io non volevo però discutere questo.
No, certo.
La terza, noi siamo ancora qui disponibili a dire, è la terza volta che ci stiamo fidando di voi. due sono andate male, la terza lo stiamo dicendo, se lei garantisce che non è cambiato niente, ci fermiamo e lo discutiamo, se invece è cambiato qualcosa ci dia l'opportunità di poterla visionare. Sia ben allora. Chiaro che però in una seduta pubblica, secondo me, è chiaro quando vengono fatte le domande a cosa si mira, perché le domande sono state puntuali nel precedente consiglio comunale. Quindi era sufficiente dire sì, ero da solo con una persona, eravamo in due e l'abbiamo discusso. Mi sembra un discorso più trasparente, più corretto. Lo trovo poco corretto. E ripeto, poi c'era anche il precedente, quindi sono due. La terza carta è a lei.
Allora, punto 3, l'ordine del giorno, reticolo idrico minore. L'approvazione definitiva. Io me lo illustro, poi decidiamo da farsi. Allora, sostanzialmente è il reticolo idrico che il Consiglio Comunale ha già adottato. È stato inviato alla Regione. La Regione ci ha raccomandato, comunque vi leggo testualmente, allora, individuazione del reticolo minore, acquisizione parere eccetera, vista la nota pervenuta il 13 febbraio con redazione di documenti tecnici con la presente si esprime parere favorevole per quanto di competenza, si ricorda di aggiornare l'allegato 4 del regolamento canoni regionali di polizia idraulica con quanto previsto dall'allegato C della delibera giunta regionale 2762-2011. Allora, tradotto in soldoni, noi abbiamo adottato il reticolo idrico, nel frattempo è uscita una delibera della giunta regionale che ha rideterminato i canoni di concessione idraulica, per cui la regione e un'altra modifica che ci riguarda è lo spostamento della competenza del canale Muzza dalla regione al consorzio di bonifica Muzza-Lodigiana. Queste sono le due modifiche intervenute successivamente all'adozione del reticolo idrico, tant'è che nella deliberazione veniva detto di sostituire l'allegato 4 del regolamento canone regionale polizia idraulica che era allegato alla delibera di giunta regionale del 2010 con l'allegato C canone regionale polizia idraulica sopravvenuta il 22 dicembre 2011 della regione. L'aggiornamento del documento costituente il reticolo idrico minore relativamente alla collocazione del canale Muzza nella competenza del consorzio Muzza-Lodigiana anziché nella competenza della regione Lombardia, per cui si approvavano gli altri elementi e si dava atto e si demandava all'ufficio tecnico l'acquisizione presso lo studio che ha redatto il PGT della documentazione integrata come da decisione del Consiglio, punto. Cioè, praticamente il reticolo idrico è lo stesso dell'altra volta, i canoni la Regione nel frattempo li ha cambiati, però è un elemento non discrezionale, e ha cambiato la competenza di chi deve gestire il canale Muzza, che non è più della Regione ma del Consorzio Muzza. Tutto qui. Per cui, se riteniamo di analizzare, di approvare il documento, poi l'ufficio tecnico si farà carico di integrare lo studio che viene pubblicato in modo che sia aggiornato con quanto ci hanno fatto presente. Tutto qua. C'era qualche altro? No. Perché combinazione, noi abbiamo adottato
abbiamo adottato il reticolo idrico il 20 dicembre 2011 e la regione è uscita il 22 dicembre, per cui è un atto meramente, e poi ripeto, è solo la quantificazione dei canoni minimi da applicare alle concessioni idrauliche. Bene, ditemi voi come...
Non ho soltanto una domanda, ma se capisco bene, quindi non sarà un'approvazione definitiva se dovessimo votarla adesso.
Sì,
se poi il documento verrà rivisitato, eccetera, dall'ufficio tecnico, con una serie di interventi o di integrazioni, significa che è un'approvazione un po' monca allora.
Facciamo un passo indietro. L'approvazione del reticolo idrico diventa una variante al piano regolatore, per cui segue le stesse procedure del piano regolatore. L'adozione viene presentato un blocco, diciamo, che viene adottato, dopodiché viene inviata agli enti di competenza, possono fare delle osservazioni, poi il Consiglio, se le accetta o le respinge, dà mandato all'ufficio di integrare i documenti che vengono pubblicati, perché quelli che vengono pubblicati sul Burla devono corrispondere alla decisione del Consiglio di questa sera, nel senso che qui noi non abbiamo ancora l'allegato 4 sostituito come stiamo decidendo in questo momento, per cui demandiamo all'ufficio tecnico di pubblicarle già con l'allegato 4 cambiato, che è l'unica cosa che poi ci riguarda, perché la competenza della Muzza passa dalla regione al consorzio, per cui non implica problemi sul reticolo idrico minore comunale. Ditemi voi se volete porlo in votazione o...
Per quanto riguarda la parte nostra, come avevo detto in premessa, l'avevamo già esaminato precedentemente in Consiglio Comunale, quindi prendendo atto di quello che lei ha riferito, se può venire incontro, cioè siamo disponibili, cioè nel senso che lo diamo per trattato, però con l'astensione nella votazione.
Ok, va bene. Io altro da aggiungere sul...
Io credo di concordare con questa soluzione, visto che dobbiamo votare questo punto all'ordine del giorno, mi limiterò ad astenermi, insomma, perché ci sono una serie di motivazioni e di dubbi che ho, e quindi non ho elementi per poter approvare definitivamente questo punto.
Va bene. Allora, possiamo metterlo direttamente in votazione. Chi vota a favore dell'approvazione reticolo idrico minore, regolamento per l'attività di gestione e trasformazione del demanio idrico del suolo in fregio e corpi idrici, approvazione definitiva. Chi vota a favore alzi la mano. Chi si astiene? Chi vota contro? Nessuno. Bene. Punto. Immediata esecutività. No. Sì. Devo chiedere un'altra votazione per l'immediata esecutività dell'atto. Chi vota a favore dell'immediata esecutività alzi la mano. Chi si astiene? Chi vota contro? Bene. I punti 3 e 4, convenzione per la gestione associata e funzioni di responsabile autorizzazione paesaggistica e modifica convenzione col comune di Salerano, vengono rinviate alla prossima.
Io chiedevo se era possibile, mi spiace che non era nella cartelletta del Consiglio Comunale il sabato mattina, però la mia modifica dovrebbe essere fatta adesso, perché la convenzione, che è già in atto, è solo una modifica della convenzione, dovrebbe partire da giugno 2012. Per cui se non ha in mente di fare un altro consiglio comunale a breve, io chiedevo se era possibile votare la mia modifica.
No. Solleciti proprio responsabili di area a portare le cartelline in tempo.
Sarà fatto.
Rimandiamo alla prossima seduta e la proveremo. Grazie della collaborazione e buona serata. Ciao.